buonasera a tutte e a tutti. 18:33, ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Mentre è qui la mia compagna di trasmissione, tenta di così trovare, come si dice, il centro di gravità permanente del microfono.
Sì,
mi sa che l'ha trovato, dai.
In piedi sta.
Vi diamo il benvenuto a una nuova puntata di Profondo Rosa, trasmissione di cultura LGBTQ ogni giovedì intorno alle 18:30. Dai, ricordiamo un po' di coordinate per quanto riguarda la radio?
Sì, ricordiamolo, certo. Allora, innanzitutto il telefono di questa radio.
Perché se ti vedo un po' arrampicata, no? Vabbè,
no, perché non sta all'altezza giusta, per cui per stare dritta davanti al microfono devo tirarmi su, insomma, farà bene alla mia schiena. E comunque il telefono della radio è lo 06 49 17 50, ci potete chiamare quando e se volete, anzi noi siamo qua, insomma, chiamate pure. E il www.ondarossa.info è il sito di questa radio, da cui potete ascoltare quello che non avete ascoltato in diretta e potete venire a conoscenza di tutte le iniziative della radio. Prima tra tutti il 31 dicembre, ovviamente.
Ebbene sì.
Mattina davanti a Rebibbia e poi la sera a Acrobax.
Sì, sì, l'appuntamento è come al solito in via Maglietti, angolo via Bartolo Longo, insomma all'incrocio di fronte al carcere di Rebibbia, venendo, diciamo, da via Casal dei Pazzi, così lo dico per cui, per chi magari non è ancora mai riuscito a partecipare a queste iniziative. E poi chiaramente la sera invece al CS, anzi al CS, all'OA in realtà si chiama, Acrobax, via della Vasca Navale 6, con quest'anno il Muro del Canto in concerto e poi a seguire le solite sale con svariati tipi di musica, con vari DJ della radio e non solo.
Trendissimi
come sempre.
E poi, per continuare, insomma, troverete anche tutto su Scarceranda per quanto riguarda appunto il sito, e la Scarceranda però la potete trovare anche qui in via De Volsci 56, suonate il campanello e noi saremo contenti e contenti di darvela. Anche quest'anno ovviamente per ogni Scarceranda che viene acquistata un'altra può essere inviata in carcere, e potete anche indicare, insomma, a persone recluse che avrebbero piacere di riceverla. E poi niente, dobbiamo, come dire, vi ricordiamo volentieri che questa radio non campa d'aria dal 77, senza pubblicità e senza padroni, con il sostegno di tutte e tutte noi. Si può sostenere cliccando su sostieni sul sito, si può andare alle poste e pagare un bollettino postale che è il 6180 4001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, oppure si può venire qua o a tutte le iniziative di movimento e contribuire direttamente.
Sì, che è la cosa poi più bella, anche perché ci si conosce, no? Si fanno quattro chiacchiere, insomma, se potete assolutamente passate qui o raggiungeteci nelle varie iniziative della radio in giro per la città. E dopo questa carrellata di info io vi ricordo anche due cose un po' più banali, ovvero il nostro blog, che è profondorosa.noblogs.org, dove anche lì trovate, diciamo, un archivio un po' più corposo di trasmissione, oltre al sito internet della radio, in cui comunque ci sono parecchie delle trasmissioni andate in onda. E poi anche l'indirizzo mail, se avete voglia di scriverci, profondorosa@ondarossa.info.
E non vogliamo dimenticarci di invitarvi anche tutti e tutte al brindisi di fine anno a Odratec domani 28 dicembre. Come ogni anno, Radio Onda Rossa e la libreria Odratec invitano ascoltatori e ascoltatrici al consueto brindisi per festeggiare l'anno nuovo insieme a Scarceranda e alle autoproduzioni della radio. L'appuntamento è appunto per domani alle 17:30 alla libreria Odratec in via dei Banchi Vecchi 57.
We're allora andiamo ad incominciare sulle note di un David Bowie così di annata, che ci sta anche bene vista la tematica. Riprendiamo un po' le fila di parecchi discorsi fatti negli ultimi anni, purtroppo per certi versi, però insomma è necessario quantomeno, come dire, andare ad analizzare alcune problematiche che si intrecciano costantemente con i movimenti LGBTQ. E come spesso facciamo, partiamo dal commento, dal ragionamento insieme sulla base di un libro che non credo sia assolutamente ancora edito in Italia.
Probabilmente non lo sarà nemmeno, nel senso che è un libro, a parte che arriva poco di tematiche LGBT eccetera in Italia.
Se arrivano dopo 20 anni.
Dopo 20 anni, questo è un libro francese, anche molto francese nei contenuti, quindi non so quanto... ci sarà la voglia, insomma, o l'interesse economico di portarlo in Italia. Il libro si intitola Pourquoi les gays sont passés à droite, di Didier Lestrade, perché i gay sono passati a destra. E come dire, ci abbiamo dato una letta e ci è sembrato che fosse un buon filo conduttore, insomma, per provare a affrontare alcuni argomenti. Questo Didier Lestrade, un attivista gay fin dai primi anni 80, che ha fatto un po' tutta la parabola del movimento gay, e dico gay e non LGBT appositamente, insomma, certo. Gay maschile, insomma, che c'è stato in Francia, e quindi diciamo da una prima esperienza da cui è passato da Gay Pied, che era una rivista di movimento, e poi è stato uno dei fondatori di ACT UP, ACT UP Paris, che è stata, appunto, abbiamo già parlato da questi microfoni, un'organizzazione che è nata, diciamo, quando è insorto il problema AIDS, e quando i governi non avevano nessun interesse a assumersi questo problema, che aveva assunto le dimensioni di una strage epidemica. ACT UP Paris, che poi si è allargato e anche andato in altre capitali, anche negli Stati Uniti, è stata, appunto, un'organizzazione molto radicale portava nelle piazze una protesta, insomma, molto urlata, non sussurrata. Didier Lestrade però è anche stato uno poi che ha preso vie, come dire, molto mainstream nel movimento gay, per quello che abbiamo potuto vedere, fondatore di una rivista molto patinata, Tétu, che è una rivista che ancora si può leggere in Francia, una rivista gay, però, appunto, una rivista con sponsor altisonanti, per cui non certo antagonista, ecco, come posizionamento.
Assolutamente no, insomma, semmai, come dicevamo prima, lo è stato nella sua parabola politica, di sicuro, insomma, in questo momento è qualcuno che vediamo più come dire, posizionato all'interno di quello che è il mainstream gay francese. Ciò non toglie però che, insomma, sia alquanto interessante la lettura di questo libro, che ci narra un po', almeno tenta di farlo, questo passaggio di cui spesso abbiamo parlato da questi microfoni durante questa trasmissione in particolare, ovvero del appunto dei gay, come dice il titolo, a destra, un passaggio che non avviene, come vedremo, in maniera così, come dire, unidirezionale, costante, ben precisa nel tempo. Ci sono man mano delle situazioni che emergono e che probabilmente, non lo so, la butto lì, coincidono moltissimo con degli spostamenti probabilmente di classe o comunque di identità politica all'interno di questo mondo, e che permettono, insomma, appunto ai movimenti di essere permeati da messaggi e da, come dire, emanazioni, diramazioni dei movimenti nazionalisti e di estrema destra un po' in tutta Europa, e che man mano fanno spostare effettivamente il baricentro, insomma, l'asse politico di molti delle persone, anche che appartengono, insomma, alle stesse associazioni, organizzazioni LGBTQ, in un ambito che, insomma, sicuramente a volte è proprio apertamente fascista, quando, insomma, non di destra.
Sì, diciamo che è chiaro che, così, per dare un cappello anche piuttosto banale, ma, insomma, per collocare il discorso, i gay e qualunque altra categoria si colloca ovunque politicamente, però È chiaro che i gay che hanno assunto pubblicamente, socialmente l'identità gay, fino a un certo momento si collocavano a sinistra e si autorappresentavano come persone di sinistra e libertarie, diciamo, ecco. Questo non è per tutti così oggi, e c'è perché c'è stato un lungo passaggio, ci sono state molte modificazioni che cercheremo, insomma, di andare a ricostruire.
Sì, uno per tutti, tanto per dire, per raccontare Pezzana, che è stato uno dei fondatori del movimento gay italiano, insomma, del fuori, dentro il Partito Radicale per anni, eccetera eccetera, adesso uno dei più strenui difensori di Israele, anzi uno che incita al turismo sessuale da parte della comunità gay europea nello Stato di Israele, raccontato appunto come un paradiso, una Mecca fra virgolette, per appunto i gay. Questo, insomma, ce la dice lunga di come poi alcune, appunto, parabole politiche spesso cambiano nell'arco degli anni e cambiano soprattutto i posizionamenti a seconda poi anche di come evolve anche la storia stessa dell'Europa. Di sicuro quello che c'era negli anni 70, quello per come l'abbiamo iniziato a conoscere un po' tutte e tutti, era un altro tipo di movimento, un movimento, insomma, che in qualche modo nasce dentro i movimenti antagonisti, i movimenti di opposizione all'esistente, al capitalismo, alle istituzioni ecclesiastiche, qualcosa che stava direttamente appunto dentro i fenomeni di rivolta, i movimenti di rivolta che hanno preso l'avvio dopo il 68 e che però già a volte, come tante anche altre situazioni, si intrecciavano con, già a suo tempo, insomma, con momenti così di contatto con l'estrema destra.
Sì, diciamo, questo libro, ma anche il nostro discorso, parte dal fatto che i gay hanno, alcuni gay ovviamente, non tutti gay, è chiaro che è una semplificazione quello che stiamo dicendo, hanno sempre giocato con un immaginario che dall'altra parte è un immaginario fascista, cioè l'idealizzazione della virilità, che possiamo trovare nei film di Luchino Visconti, da una parte, non so, La caduta degli dèi e come viene letta, insomma, dal punto di vista dell'immaginario, una certa parte della storia.
Mi viene in mente anche le 120 giornate di Pasolini, insomma, che racchiude moltissimo dell'investimento così di libidinale, di desiderio dei fascisti di fronte, insomma, a proprio all'omosessualità.
Sì, un altro personaggio che si può citare è Arno Breker, che è uno scultore tedesco, lo scultore sostanzialmente ufficiale del
regime nazista.
Del regime nazista, che era gay e che appunto le sue produzioni artistiche sono tutte legate alla costruzione di immagini maschili fortemente idealizzate, insomma, nella quale c'è un ideale di bellezza plastica e di cameratismo, di forza, di sacrificio, insomma, che da una parte sono naziste e dall'altra sono froce in qualche modo.
Sì, effettivamente così, e di sicuro questa proprio attitudine cameratesca, virile e maschile, maschilista, sciovinista, a volte apertamente misogina, la ritroviamo spesso anche in molte delle sottoculture o controculture, che dir si voglia, insomma, europee. Penso in particolare, insomma, a quella skinhead, non per un motivo ben preciso, ma perché è quella che ha avuto contenuti più precisamente, insomma, nazisti o destrozzi nell'arco della sua esistenza. Insomma, sappiamo che insomma, il movimento skinhead ha tutt'altra genesi, nasce, insomma, all'interno delle sottoculture giovanili inglesi, spesso strettamente correlate col mondo nero, col mondo delle dancehall, dell'immigrazione giamaicana in Inghilterra. Non a caso c'è stato tutto poi un movimento che è stato quello Two Tone, che cercava di mettere insieme, insomma, i due colori, il bianco e il nero, o altre situazioni tipo la sciarpa, no, degli skinhead contro i pregiudizi razziali. Però chiaramente anche all'interno di quel tipo di connotazione, di banda giovanile, di controcultura, spesso ritroviamo proprio anche semplicemente dei modi di vestire, no? Che sono poi radicati anche nelle culture gay. Ci raccontavo l'altra settimana, così parlando di tutt'altre cose, no? Lo small town boy dei Bronski Beat, che è il ragazzino di provincia, no? Che deve scappare dalla provincia per andare nella grande città, perché chiaramente la provincia per un gay, per un ragazzino soprattutto di 17-18 anni, rischia di diventare un posto abbastanza brutto dove vivere. E noi ricordiamo, insomma, spesso è anche visibile in molti video, i Bronski Beat stessi vestiti, insomma, con i bomber, gli anfibi Dr. Martens, insomma, assumere comunque una... come dire un modo di vestire che è molto vicino a quello, insomma, della working class dell'Inghilterra, che in alcuni punti ha appunto degli incontri orrendi, insomma, con tutta la parabola del fronte nazionale, insomma, degli skinhead nazisti che tuttora esistono, insomma.
Sì, che poi è un look, insomma, passa la manica e arriva in tutta Europa, quello degli skinhead, e viene assunto anche, non solo ovviamente, da gruppi di destra, insomma, anche proprio dichiaratamente fascisti, e dall'altra parte diventa anche un po', però negli anni 80 il look, ci dice La Strada, insomma, l'autore del libro che stiamo un po' commentando, diventa anche il look di un certo modo di essere gay, tanto che lui dice: oggi se a Parigi vedi passare per strada uno skinhead, è più probabile per i numeri che sia un gay sadomaso frequentatore dei club berlinesi che non uno skinhead come ci possiamo immaginare.
Di sicuro, diciamo, il punto di contatto al noi più noto, se non altro per vicende che ci hanno anche riguardato direttamente, visto che Haider ha avuto dei passaggi epocali anche nella nostra città a suo tempo, è appunto Haider, insomma, un nazista della peggio specie, governatore dell'Austria per alcuni forse un paio d'anni, 3 anni, adesso non ricordo di preciso.
Della Carinzia,
ok, scusami, per alcuni anni. E quello che può essere definito una criptochecca, nel senso che comunque si è scoperto, diciamo, le sue abitudini di frequentazione di locali gay praticamente nel momento della sua morte, visto che si è schiantato, insomma, appunto con la sua auto ubriaco dopo, insomma, uscendo da un locale gay. Haider, cioè, ha rappresentato per un certo periodo, penso, veramente il non plus ultra del nazismo in Europa, non c'è dubbio.
Sì, anche lo sdoganamento del nazismo in qualche modo dopo il 45, voglio dire, non che non ci sia
poi
non
in un paese, insomma, con l'asse che c'è, appunto, no. Degne, come dire,
no, che tra il 45 e il 98 non ci fossero i nazisti in Europa, ovviamente, però non erano sdoganati a livello di come dire, di governo di stati o di regioni, insomma. Haider fu uno shock abbastanza forte per l'Europa quando vinse in Carinzia, vinse nel 98, nel 99, poi ha rivinto nel 2004, è diventato un personaggio pubblico molto presente anche sui media, regalò l'albero di Natale a Wojtyla, lo espose con grande piacere, evidentemente.
Certo.
Minor piacere chi invece ebbe chi si trovò a prendere le mazzolate della polizia dall'altra parte di Via della Conciliazione, ma insomma, no, queste sono altre storie.
Non ci facciamo tuttora mancare nulla, come si dice. Di sicuro il personaggio, diciamo, più importante proprio dal punto di vista, fra l'altro, di una politica apertamente gay e apertamente nazionalista che, diciamo, fonda poi le sue origini probabilmente in un odio profondo per le culture islamiche e che non a caso, insomma, lo ritroviamo nel suo apice durante gli anni zero. Quindi durante tutto il periodo che va dalla fine degli anni 90 e per tutto il decennio 2000, è Pim Fortuyn in Olanda. Penso, insomma, pure voi l'abbiate magari qualche volta sentito, se non altro perché è stato ucciso di fatto da un insomma, è stato ammazzato da un suo, come dire, come si dice, una persona avversa a lui, adesso non so precisamente.
Suo detrattore, insomma. Suo detrattore, dice, sì, che lo ha ammazzato in quanto razzista.
In quanto razzista, beh, si può dire che abbia fatto male, così. Dopodiché Fortuyn ha rappresentato e probabilmente rappresenta lo stereotipo di questa nuova figura di nazionalista omosessuale, in quanto in un paese come l'Olanda, che ha, insomma, ha visto come dire, è stata per anni, penso, il posto probabilmente più accogliente per gli omosessuali, un posto dove comunque hanno proliferato locali, insomma la scena è sempre stata molto molto attiva anche dal punto di vista
la prima in Europa, poi in ordine di tempo, insomma,
di sicuro, non soltanto solamente anche dal punto di vista commerciale, che magari è quello che è più così, come dire, salta agli occhi facendosi un giro a Amsterdam, ma appunto proprio come movimenti, come questioni riguardo appunto i diritti LGBT e quant'altro. Pink Fortuyn riuscì in quel periodo a sdoganare assolutamente questa figura di gay di destra, apertamente di destra, gay dichiarato e apertamente anti-islamico. Una delle sue battute era che lui, insomma, conosceva molto bene gli islamici, perché insieme ogni tanto se ne scopava qualcuno lungo i viali di Amsterdam, per cui come dire, è diventato un po' il punto nevralgico di tutta la sua politica il fatto che chiaramente una religione come quella islamica fosse un'aperta minaccia per la comunità LGBTQ olandese, e che fosse quanto mai necessario un controllo, una supremazia appunto della nazione olandese, e quindi dei bianchi olandesi, proprio per vigilare contro l'ondata islamica, l'arrivo degli islamici, o comunque il proliferare, insomma, della religione islamica all'interno dell'Olanda.
Sì, diciamo che Pink Fortuyn è proprio è proprio, come dire, l'uomo della svolta in qualche modo, nel senso che è un personaggio politico che produce una politica nuova, cioè qualcuno, insomma, l'ha definito neopopulismo in salsa anni zero, nel senso che Fortuyn appunto poggia la sua identità politica su due pilastri: uno, quello di essere gay, e quindi tutta l'apertura nel campo dei diritti civili; l'altro, quello di essere di destra e antislamico. E quindi in qualche modo lui dice di essere il difensore dei valori europei, sintetizzando come valori europei la laicità, il progressismo, l'apertura nei diritti civili, eccetera, tutti i contenuti che verrebbero in qualche modo minacciati dagli immigrati, dagli immigrati in quanto islamici, in quanto quindi portatori di una cultura arretrata e retrograda. E anzi, lui diceva proprio che descriveva la cultura e la civiltà islamica come stupida e arretrata. Aveva vinto le elezioni nel distretto di Rotterdam, che in qualche modo in Olanda vengono considerate come un preludio, insomma, del passaggio al livello più alto dei personaggi politici, e poco dopo però viene appunto assassinato per strada, viene sparato da Der Graf, che appunto è un uomo che come dire, rivendica di averlo ucciso perché è razzista, quindi per motivi antirazzisti.
Bello come non se ne sappia granché di tutta questa come dire, non ci sia una rivendicazione più precisa dal punto di vista politico anche dell'assassino, insomma, di un personaggio del genere, che voglio dire.
L'assassino fu subito, per quanto ricordo io, sbattuto dentro, sì. E quindi non ha più avuto grandi possibilità di... probabilmente non era un'organizzazione, nel senso che, certo, messo dentro lui nessuno ha più parlato.
È stato risolto il problema. Uh-huh.
Come dire, fu... questo fatto delle politiche di Fortuyn davano un messaggio anche molto forte rispetto all'Europa, cioè in molti paesi si cominciava a dire: se l'integrazione con persone che vengono da altri paesi non funziona in Olanda, figuriamoci altrove, però. Visto che l'Olanda era, in qualche modo, portava la bandiera di un paese molto multietnico, no? Perché l'Olanda lo era già molto prima di altri paesi, aveva componenti, insomma, provenienti da altre parti del mondo, se non altro perché ha
un passato coloniale importante, insomma, sì. Sicuramente. Beh, di sicuro Fortuyn rappresenta in qualche modo, non lo so, io penso che se lo vogliamo un po' inquadrare dal punto di vista politico, di sicuro può assomigliare molto a quella che è la tradizione liberale, liberista, neoliberista al 100%. Mi ricorda molto qui i radicali degli ultimi 10-15 anni, così attenti, no, ai diritti civili di qualsiasi parte possibile e immaginabile, però allo stesso tempo diritti civili all'interno di un mondo che è quello, insomma, del mercato al 100%. E chiaramente una situazione come quella, come dire, mondialista, come la chiamano i fascisti, no? Di unione delle razze, di convivenza all'interno di quella che è la fortezza Europa, è chiaramente una minaccia, soprattutto dal punto di vista del mantenimento della supremazia bianca all'interno dell'Europa. Quindi c'è questo intreccio, da un lato, insomma, di politiche apertamente ultraliberiste e in cui il libero mercato rappresenta, insomma, un po' un dio in terra, e dall'altra parte della necessità, come in qualche modo, di difendere i confini di un mondo dorato e patinato che ha finalmente raggiunto un po' la stregua di quello che poteva essere probabilmente, no, il terzo blocco durante gli anni della guerra fredda, no? Ai tempi si parlava di due blocchi contrapposti in cui l'Europa più o meno faceva da campo di battaglia. L'Europa a un certo punto, prima, diciamo, che probabilmente la crisi economica la disintegrasse nuovamente, ha rischiato di rappresentare in questa ottica come un luogo delle libertà, come il luogo dei diritti civili, un luogo della moneta finalmente unica, un luogo di libera circolazione dei cittadini negli stati, un luogo, insomma, sulla carta, una specie di piccolo paradiso terrestre dei diritti civili, antagonista diretto, insomma, di quello che era il mondo statunitense, facendo finta che l'emersione, insomma, dei paesi dell'Asia ancora non esistesse, insomma.
Sì, fra l'altro, insomma, per un paese come l'Italia, per i gay, le lesbiche, i trans e le trans italiane, c'è stata un po' anche questa visione dell'Europa, fino a che non, certo, si è visto cos'era l'Europa, certo, perché in qualche modo si pensava che ci potesse, tra mille virgolette, salvare dal Vaticano
certo,
un inserimento, no, in Europa, sostanzialmente, quando l'Europa era ancora così un progetto di buoni principi e come si sa, che visto che si dice che le buone intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno, e adesso come dire, ne abbiamo
assolutamente di fronte, insomma, i risultati.
Sì, ne abbiamo assolutamente di fronte i risultati. Certo, un personaggio come Pierre Fortuyn in Italia è tuttora quasi impensabile, appunto, perché sì, lui era proprio un rappresentante della destra liberale, però anche molto becero nel modo, appunto, di contrapporsi all'Islam, e dall'altra parte gay dichiarato. Questo però va anche inserito in Olanda, cioè, nel senso, in Olanda era un paese, io mi ricordo di essere stata a un incontro, insomma, pubblico, proprio in una delle sedi dell'Unione Europea, mi pare a Bruxelles, a metà degli anni 90, e con grande stupore tra i vari politici che parlavano io vidi un politico sostanzialmente della Democrazia Cristiana olandese, gay dichiarato, vestito anche, come dire, con un look che per me era impensabile per un democristiano però ecco, in Olanda era...
È una cosa normale, insomma, fa parte del
evidentemente
quotidiano.
Sì, insomma.
Sì, sì, no, io pensavo, che ne so, un personaggio tipo Gianfranco Fini, apertamente omosessuale, e penso che non andiamo molto lontano, insomma. Adesso è un po' caduto in disgrazia, però, insomma, nel momento del suo apice politico sarebbe potuto essere, insomma, vederlo, insomma, in questa accezione, qualcuno che assolutamente vorrebbe sforzare, insomma, la bilancia anche come fascinazione, no? Anche perché poi non dobbiamo dimenticarci che insomma, c'è anche questo, insomma, nella politica spettacolo che conosciamo oggi, ovvero l'affabulazione, la capacità di fascinazione del personaggio di per sé. E appunto l'Olanda è un posto dove, come dire, l'essere omosessuali non è probabilmente da qualche tempo non rappresenta, insomma, alcun problema, a differenza, insomma, di altri pezzi del mondo.
E i movimenti stessi in Olanda, come dire, hanno contribuito a questo, nel senso che vabbè, in Olanda c'è un movimento gay proprio da Stonewall, insomma dal 69, che si chiama Cook, eccetera, ma negli ultimi anni, e per ultimi anni credo si possa dire gli ultimi 30, il movimento gay olandese è un movimento estremamente moderato nel suo modo di porsi, più una lobby che non appunto un movimento, e quindi come dire, hanno contribuito le stesse organizzazioni gay a dare una visione del tutto integrata dell'omosessualità nella società olandese, tanto che il colpo di pistola rivolto a Fortuyn non ha fermato la questione, perché poi nel 2006 abbiamo un altro politico, Wilders, che diventa appunto la nuova faccia della destra olandese, che crea un nuovo partito e lo chiama il Partito della Libertà. E questo Partito della Libertà, la prima volta che si presenta alle elezioni, prende il 16%, e quindi rubando un sacco di voti ai partiti tradizionali della destra olandese. Anche Wilders è apertamente gay, è un tipo che non esita a paragonare il Corano a Mein Kampf. Dice che gli islamici sono fascisti, e il suo partito diventa subito il più popolare tra i gay in Olanda. Un altro personaggio, insomma, la Strad, di cui stiamo un po' ripercorrendo il libro, dice i Paesi Bassi insomma si trovano a avere uno shock anche per il fatto che si passa velocissimamente da una destra liberale e libertaria che c'era fino a quel momento in Olanda a una destra nazionalista e reazionaria, guidata da un gay dichiarato che trova il suo maggior argomento, insomma, di propaganda quello dell'opposizione all'Islam, rivendicando tolleranza, libertà e laicità e ritenendo appunto la civiltà europea minacciata dai nuovi barbari, sostanzialmente.
Sì, sono un po' dei nuovi crociati laici contro, insomma, l'islamizzazione. Questo è un po' il dato di fatto. Non a caso ritorniamo un po' più a sud, parliamo, insomma, di un paio di anni fa in Svizzera è stata aperta una sezione gay dell'Unione Democratica di Centro, che un po' rappresenta il partito più a destra appunto all'interno del panorama politico svizzero, e durante il 2010 è stato fatto tra il 2010 e il 2011 questo referendum contro le moschee, proprio per il divieto di costruire minareti, vabbè, in particolare. E l'apporto appunto dell'Unione Democratica, chiaramente collegata alla destra cristiana, è stata importantissima appunto per la vittoria del referendum, che hanno vinto appunto col 57% dei voti. Il presidente dei giovani UDC di Ginevra, che si chiama Javier, c'è un nome secondo me impronunciabile. Schwitzgubel, si vede spesso ritratto nudo, con la barba, mitraglietta in braccio, con lo slogan "votate no al divieto delle armi", è diventato proprio un sex symbol gay in tutta la Svizzera.
Sì, che dire, è così, però insomma non lo so, quello che volevo dire anche è il fatto che appunto ovviamente trattandosi, tornando anche a Wilders, a Fortuyn, a quelli che dicevi tu adesso, di politici di destra liberisti, e si contrappongano all'Islam, e quindi il discorso sull'immigrazione come dire scavalca completamente tutto l'aspetto economico-sociale, perché diventa una guerra di civiltà, certo, portata avanti da chi si pone come il rappresentante del progresso, e il fatto di essere gay diventa il simbolo del fatto che lui è progressista, contro degli arretrati. Ma non si scende mai, credo volutamente ovviamente, a dire che sostanzialmente si tratta di ricacciare indietro delle masse di popolazione povere, e che peraltro abbiamo impoverito attraverso il colonialismo e il neocolonialismo.
Fra l'altro la cosa assurda di quello che poi un paio d'anni fa, un annetto e mezzo fa, in un convegno organizzato da Facciamo Breccia chiamammo democrazie sessuali, che poi di fatto è proprio il compimento di questo come dire, di questa aura che in qualche modo pervade l'Europa, di democrazia sessuale compiuta, cioè di un luogo dove i diritti LGBTQ siano un dato di fatto e dove insomma non ci siano più discriminanti riguardanti appunto le proprie preferenze ed espressioni sessuali. E dicevo, l'assurdità è che da un lato è proprio il neoliberismo che no, ha necessità di braccia, di forza lavoro, di quello che una volta si chiamava esercito industriale di riserva, o comunque ancora peggio di una quantità di immigrazione spasmodica, no? I barconi continuano ad arrivare quotidianamente sulle nostre coste, l'Europa è una fortezza apertamente difesa, no? Anche con le armi di fronte all'ondata migratoria, ed è proprio le politiche dell'ultra neoliberismo che hanno portato a questo, la necessità di impoverire e di distruggere una classe operaia come quella europea, insomma, che sarà importante, ha acquisito diritti sul campo per tanti anni, per tanti decenni, sarà in qualche modo, no, disintegrata anche con questo tipo di apporto, e quello che è necessario è invece andare a come dire, a disintegrare, no, questo tipo di situazione, questo tipo di situazione creata dagli stessi neoliberisti, come dire, in modo da creare ad arte una guerra fra poveri, ricordandoci che poi chi comunque verrà qui è una persona insomma arretrata, preda di religioni oscurantiste, come se quella ufficiale europea poi fosse una religione così progressista. Cioè, ricordiamoci che viviamo in un mondo, in un paese come l'Italia questa cosa è ben più visibile, in cui, cioè, il Vaticano si esprime quotidianamente contro le unioni omosessuali, si esprime quotidianamente semplicemente contro i gay nella loro esistenza. E non vero perché dovremmo vivere in un paese, in un'Europa più libera con l'esistenza del Vaticano piuttosto che con l'esistenza insomma delle persone che hanno una fede islamica. Questo non perché mi piace l'Islam, assolutamente, cioè lo detesto come detesto qualsiasi tipo di religione, però non vero che non mi sembra che sia proprio lì insomma il nocciolo del problema.
Sì, io mi sono persa un po' il filo del discorso, diciamo, per motivi tecnici, chiamiamoli così, però detto questo, insomma, per finire un po' la panoramica che stavamo, ovviamente l'Olanda è il centro propulsore di questa nuova, come dire, di questo nuovo, questi nuovi partiti di estrema destra a nuova maniera. Possiamo andare a vedere anche, per esempio, che a Londra viene indetta questo, siamo ormai appunto negli anni 10 del 2000, da un collettivo gay, una manifestazione nell'East End, una manifestazione contro l'omofobia in un quartiere a forte maggioranza musulmana, ma un quartiere che è un po' insomma come Belleville a Parigi, insomma, da quello che si capisce, cioè un quartiere alla moda dove sì c'è una forte maggioranza musulmana, ma dove i gay vivono tranquillamente, dove anche molto trendy insomma come quartiere. Nonostante questo, da un collettivo gay viene indetta una manifestazione, ma bisogna anche tenere presente che in questo collettivo milita Raymond Barry, che fa parte della Lega di Difesa Britannica, insomma, che è uno dei gruppi del razzismo bianco inglese, insomma, britannico. E da tutto questo processo non rimane esente nemmeno la Francia, insomma, che ovviamente il libro che stiamo affrontando lo approfondisce di più perché si tratta di un libro francese, per andare a vedere come si è posto il Front National di Marine Le Pen nell'ultima campagna elettorale, sostanzialmente, perché si sta parlando del 2011-2012, rispetto a questa questione. Forse facciamo una pausetta musicale, che dici?
Intanto ormai io direi che siamo arrivati così, abbiamo fatto sta lunga chiacchierata, abbiamo ancora altri 10 minuti di trasmissione, possiamo anche continuare. Quello che è chiaro è che c'è una sostanziale differenza fra la politica del Fronte Nazionale dei Le Pen da Jean-Marie alla figlia, insomma,
Marine,
che ha preso, insomma, il posto del padre da alcuni anni. E probabilmente la questione, insomma, del Fronte Nazionale francese è sempre stato un partito ultranazionalista, ma apertamente anti-europeista. Ha avuto sempre una politica molto probabilmente assimilabile a quella della Lega Nord qua in Italia, senza avere una padania, insomma, da difendere. In Francia non ce n'è bisogno, perché comunque il nazionalismo in Francia è un dato di fatto da sempre, insomma, fa parte un po' del DNA francese. Volevi dire qualcosa?
No, nel senso che la padania è la Francia in quel caso, insomma.
Esatto, sì. Però, insomma, le posizioni politiche sono state nel passato molto simili, infatti voglio dire, probabilmente in Italia alcune di queste espressioni probabilmente non riescono a prendere piede, non hanno agibilità proprio per l'esistenza del Vaticano, insomma, una presenza ingombrante parecchio rispetto a tutte queste questioni. Marine Le Pen nel 2010, in un discorso pubblico, dice apertamente che sente molte testimonianze del fatto che in certi quartieri non è bene essere donne, omosessuali, ebrei, francesi o bianchi. Quindi mette insieme tutta una serie di sfaccettature identitarie, che poi di fondo sono riconducibili a alcuni valori che sono quelli più neutrali di questa serie qua, che sono di fatto l'essere francesi e essere bianchi. Tutte le altre sono sfaccettature minori dell'essere bianchi e francesi. Quella, diciamo, è l'etichetta fondamentale su cui si punta, cercando, insomma, di inserire all'interno di questa sfaccettatura anche alcune categorie che sono normalmente, insomma, discriminate.
Sì, tant'è vero che poi nel discorso del 1° maggio del 2011 Marine Le Pen dice che si sia uomo o donna, eterosessuale o omosessuale, cristiano, ebreo, musulmano, si è prima di tutto francesi, e quindi, come dire, chiarisce il punto di vista, no? Quindi c'è la disponibilità ad accogliere una serie di categorie nel grande nazionalismo, in un'idea appunto di nazione. E comunque si distacca dal padre fortemente, quindi dal Front National precedente, sì. Perché solo per parlare, insomma, il padre si era distinto per esempio rispetto ai malati d'AIDS, in Francia il movimento gay maschile si è battuto per anni sul problema dell'AIDS. Rispetto al problema dell'AIDS, Jean-Marie Le Pen diceva che i malati di AIDS dovevano essere rinchiusi in dei sidarium, cioè in dei reclusori apposta per...
Un po' come si faceva con i malati di peste, esatto. Negli anni passati.
Quindi c'è un passaggio, c'è, insomma, c'è un uso, si dice appunto, ma che però non è, non lo so, probabilmente c'è chi l'ha visto anche come un riconoscimento di identità, ma in realtà non è un riconoscimento di identità, cioè quello di Marine Le Pen, è dire viene prima il fatto che tu sia bianco e francese.
Ma lo devi vedere anche tu, e questo di fatto è una cosa che secondo me invece attecchisce molto anche qui. Ovvero, nel momento in cui, come spesso sentiamo dire anche da moltissime associazioni, le persone che fanno anche parte delle associazioni LGBT, ma non parlo, insomma, soltanto dei leader, parlo proprio delle persone, come dire, degli attivisti, chiamiamoli così, anche se poi molto spesso non so attivisti, insomma, so come dire, gente che ha una tessera di qualcosa perché ha bisogno di far parte, o perché comunque magari è necessario in qualche modo fare qualcosa per i propri diritti, tende più, come dire, a cercare di confondersi, no, con il resto della popolazione, quindi a far poi primeggiare l'essere maschio o l'essere bianco o l'essere italiano o in questo caso francese, piuttosto che l'essere gay o lesbica, o forse comunque questa cosa riguarda più i maschi in generale la questione, direi, per cui direi più che essere gay. Questa cosa chiaramente in una situazione in cui, mettiamoci pure i vari modi in cui, e ne abbiamo parlato tantissimo durante gli anni scorsi, viene gestita la questione sicurezza nei nostri, parlo in Italia, ma penso che insomma la Francia, non ne abbiamo pure parlato, insomma non faccia grandissime differenze, una gestione insomma dell'ordine pubblico, delle politiche che abbiamo chiamato spesso politiche securitarie, proprio per questa motivazione, no? Che sono basate comunque sulla creazione di capi espiatori, di allarmi ben precisi che di volta in volta cambiano bersaglio. La questione sicurezza e la questione immigrazione diventano delle questioni fondamentali rispetto alle quali ci sia necessario difendersi, e normalmente quello che viene chiesto da parte delle associazioni LGBT ai governi sono più sicurezza, più telecamere, più polizia, più controllo, quindi la necessità, come dire, da parte dello Stato di difenderli come minoranza, però allo stesso tempo la voglia, no, delle associazioni LGBTQ di essere viste come semplici cittadini, come persone che sono un po' uguali a tutte le altre, che hanno bisogno della sicurezza di cui hanno bisogno tutti quanti.
Sì, dei cittadini però della loro mente, del loro immaginario, perché nel senso io sono convinta che se poi vai a chiedere a questi gay che chiedono più polizia e più telecamere, ma t'ha mai aiutato un poliziotto? E al contrario, t'ha mai fermato un poliziotto perché magari stavi cercando un partner sessuale in un giardinetto?
Beh,
o perché credo che sia molto più probabile, sì, perché voglio dire, in questo paese i gay almeno fino a 10 anni fa, io non ho notizie più recenti, venivano tranquillamente schedati dalla polizia in quanto gay. Cosa viene fatto oggi non lo so, perché non c'è dato di saperlo. Quindi non è che il rapporto, voglio dire, tra il gay qualunque e il poliziotto in genere fosse rose e fiori, ecco.
A meno che non ti metti ogni tanto la divisa da poliziotto così per fare qualche performance queer magari. Dopodiché c'è il caso, no, di due ragazzine la scorsa settimana, se non sbaglio, che sono state appunto fermate da un carabiniere all'interno di una sezione metropolitana, fallato per un bacino, voglio dire, neanche per chissà quali offusioni.
Sì, a Cilia, sono scese dal treno e si sono date un bacino per salutarsi.
No, nel senso per raccontare le varie, no, esternazioni di Fabrizio Marrazzo, che in questo momento è presidente, non mi ricordo ben cosa,
Gay Center. C'ha una sede data dal comune di Roma a Testaccio.
Vabbè, comunque ex presidente dell'Arcigay, comunque personaggio ben noto insomma alle vicende LGBTQ, che non ha pensato altro di commentare la notizia, chiedendo insomma ai carabinieri e alla polizia di stato di dissociarsi dall'operato di questo agente, cioè, come a dire, l'ennesimo caso di un gesto isolato di un pazzo furioso, mentre invece il resto insomma della polizia e dei carabinieri italiani sono notoriamente, no, dalla parte degli omosessuali, per cui non avrebbero comunque, come dire, fatto una discriminazione del genere. Questo insomma la dice lunga, se non altro, del clima nel
sì,
quale
è tutta una cosa che è stata costruita, questa della sicurezza, e i gay come gli altri, insomma, se non hanno un proprio pensiero critico o un percorso politico, è chiaro che ci possono cascare come gli altri, e quindi finiscono per chiedere, come è successo anche a Roma, più telecamere e più polizia, quando poi nella realtà dei fatti, insomma, io vorrei sapere se davvero si sentirebbero più sicuri in questo modo. Ma detto questo, e tornando invece un pochino più a nord, cioè come si dice, dai cugini francesi e alla campagna elettorale appunto di Marine Le Pen lo scorso anno, insomma, lo sappiamo, c'è stata questo grande esplode, il Front National di Marine Le Pen eccetera, Marine Le Pen ha cercato di rifare il trucco al proprio partito, e lo ha fatto anche parlando appunto di gay, e dicendo sostanzialmente che il suo partito difende i valori occidentali sempre della laicità, della libertà, del progresso eccetera eccetera, contro i nuovi barbari che vengono da sud, e quindi contro l'Islam. Quindi quel partito, che era il partito della Francia profonda, del ventre molle francese, della Vandea, diventa il partito europeo per eccellenza, nelle parole della sua leader. Nelle parole della sua leader, che appunto dice anche: non importa se sei gay, ma sei francese, quindi stai con me.
Esatto, insomma, questo la dice lunga sullo slittamento operato, insomma, in maniera molto, fra l'altro, astuta, penso, dalla figlia di Le Pen riguardo il proprio partito, cosa che si riverbera in maniera, insomma, ne parlavamo appunto a quel convegno raccontato, di cui raccontavamo poco fa, di Facciamo Breccia un paio di anni fa, sull'omonazionalismo e sulle democrazie sessuali, di come questa cosa si è riverberata. Addirittura ci fu proprio un intervento da parte dei compagni francesi sulla presentazione appunto del Pride del 2011 in Francia, il cui logo, uno dei loghi proposti, era appunto un gallo bianco su sfondo appunto rosso e blu, che sono appunto i colori della bandiera francese, e fra l'altro, insomma, uno degli slogan che era stato proposto era nel 2011 marcio, nel 2012 voto, quindi un aperto schieramento anche, insomma, rispetto alla campagna elettorale del 2012, che poi, insomma, ha visto Sarkozy in qualche modo cadere in ogni caso. Dopodiché questa cosa la dice abbastanza lunga, cioè noi avemmo tre o quattro anni fa la presentazione di Italo, insomma, fu fatta una campagna abbastanza simile anche in Italia riguardo, insomma, il Pride, ovvero con dei tentativi, lì non furono dei tentativi, furono dei fatti, di inserire all'interno delle varie come dire, il vario merchandising delle varie forme di propaganda, insomma, che in qualche modo caratterizzano sempre i Pride, di figure apertamente naziste. In quel caso, insomma, era il camerata di Casa Pound che amava il suo camerata, insomma, Italo, vestito di tricolore e frequentatore appunto dei circoli nazisti di questo paese, come a dire, anche tu in fondo sei un po' come noi
vieni anche tu un po' come te, insomma, in qualche modo,
insomma, io fra l'altro proprio quell'anno, insomma, al Pride di quell'anno avevamo un incontro con Iannone direttamente, mi pare proprio al Pride, se non mi ricordo
di Roma, che fu prima di quello di Bologna,
insomma, non mi sembravano molto contenti di vedere sfilare il movimento LGBTQ, non mi sembrano, nonostante, insomma, qualcuno tanto in tanto ci provi ad andare a parlare, no, e fargli uscire di bocca quello che non vorrebbero mai dire, che penso pur di, come dire, di farsi il trucco pure loro a loro volta.
Sì, dicono delle sciocchezze molto simili a quelle di Marine Le Pen,
sì,
volendo su questo, no? Perché poi
tanto,
appunto, Marine Le Pen ha fatto questa campagna di inclusione dei gay e delle donne, però ovviamente è contro il matrimonio tra persone dello stesso sesso, è contro una legislazione contro l'omofobia, è contro tutto, cioè l'unica cosa che vuole è che i gay la votino sostanzialmente,
certo.
E soprattutto soprattutto forse non è neanche questo il suo obiettivo prioritario, ma è quello appunto di rifarsi il trucco e di passare per un partito europeista a questo punto, no? Dal più becero antieuropeismo invece a diventare il fronte nazionale, il difensore della laicità europea, sempre appunto in una chiave anti-Islam. Questa cosa del gallo che dicevi tu prima, quindi del manifesto che era stato proposto per il Pride del 2011 in Francia, mette appunto l'accento su un argomento di cui parleremo parecchio, penso, nelle prossime puntate, cioè quello del nazionalismo, poi alla fine, perché appunto il gallo è il simbolo della Francia, e quindi l'inclusione di un discorso nazionalista nel discorso gay, o del discorso gay in un discorso nazionalista, insomma, comunque queste due cose che si vanno in qualche modo a cercare. Certo, tutto ciò nasce in un periodo che in qualche modo è la coda del periodo, diciamo, dello scontro di civiltà introdotto da Bush, ma insomma ne parleremo più ampiamente.
Sì, assolutamente, avremo modo così di concludere in qualche modo questo ragionamento, questi ragionamenti che stiamo facendo appunto a partire dal libro di Didier Lestrade, che appunto si intitola Pour quoi les gays sont passés à droite, perché i gay sono passati a destra. Il libro ancora appunto non è edito in Italia, insomma, ce lo siamo letto, stiamo provando, insomma, a leggercelo in francese,
siamo poliglotti, diciamolo,
almeno ci proviamo ogni tanto a fare questo tipo di percorsi e che comunque ci servirà, insomma, per rilanciare anche la prossima settimana un po' questo tipo di questioni sull'omonazionalismo e poi per aprire magari a altre questioni non meno importanti, come così la butto là, l'intersezionalità delle lotte, l'intersezionalità dei concetti appunto di genere, classe e razza, cosa di cui abbiamo un po' parlato anche l'anno scorso in alcune trasmissioni anche collettive con altri redattori e redattrici di questa radio, ma che insomma necessitano, così come dire, di essere rispolverate, riattualizzate di tanto in tanto.
Sì, direi che con questo sono le 19:28, noi abbiamo parlato una cosa come 55 minuti secchi senza darvi un attimo di tregua, quindi pensiamo di potervi anche lasciarvi in pace e ovviamente lasciandovi sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e soprattutto dandovi appuntamento, ve lo ripetiamo, per domani alla libreria Otrecht alle 17:30, ma soprattutto per il 31 mattina davanti a Re Bibbia, per la solita insomma per l'appuntamento che viene organizzato ormai da molti anni appunto davanti al carcere, non ricordo la via, quello lo devi dire tu.
Via Maglietti, angolo via Bartolo Longo, è il luogo preciso, comunque diciamo che solitamente per chi viene diciamo o dalla Tiburtina o dalla Nomentana e che prende via Casal dei Pazzi, la traversa che entra diciamo verso il carcere di Re Bibbia, a un certo punto proprio vai a finire a sbattere proprio sulle mura del carcere, di solito insomma ci mettiamo lì a quell'angoletto con un gazebo, insomma uno stand della radio con il sound, con la musica e con insomma anche cose da mangiare,
lenticchie, vino
e dopodiché insomma si farà, penso come al solito, un giro insomma intorno al carcere per cercare di portare insomma far sentire un pochino la nostra voce anche a chi sta dentro, cioè, a volte ci si riesce insomma se non altro a farsi sentire, a fargli sentire che qualche volta insomma li pensiamo, se non altro questo.
E quindi niente, con questo vi salutiamo, come dire, vi auguriamo buon anno a questo punto, visto che ci sentiremo
l'anno prossimo, sì.
E un buon anno e buona libertà a tutte e a tutti, e in particolare a chi questa libertà in questo momento non ce l'ha, e visto che ci chiama, anche che ci siamo anche se non ci sente, un saluto a Fagiolino.
Ciao Alberto.
Ciao.
Ciao, ciao.